Da che mondo è mondo si è sempre parlato di amore, in tutte le salse, in diversi contesti, così la poesia, i romanzi, i film, le serie televisive, hanno fatto questo di un tema portante, con lo scopo di far vivere anche a te che leggi o che guardi quelle stesse esperienze che vivono i protagonisti nelle varie storie. Ed è ancora un tema vincente, sembrava fosse sorpassato, e invece anche. Ed è giusto così, che sarebbe, no, la vita senza amore. Anche se non sempre lo riusciamo a sperimentare personalmente. Perché il problema è proprio questo. Io sto amando, ne ho l'occasione, quale? Sto ricevendo amore in qualche forma, da qualcuno, da qualche parte. E uno dei tanti attributi dati alla Bibbia è che è una lettera di amore di Dio verso l'uomo. Ma noi come di fatto sperimentiamo poi tutto questo? E così vogliamo vedere stamattina il brano che si trova nella lettera ai Filippesi, vedremo capitolo primo, i primi 11 versetti. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora. Io ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore. Voi tutti che tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo siete partecipi con me della grazia. Infatti Dio mi è testimone, come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. E prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irriprensibili per il giorno del Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. E così intitolato questo messaggio, quelle che sono le dichiarazioni d'amore poi alla fine, e vedremo 6 punti, non vi spaventate, non saranno lunghissimi. Sono saluti alla Chiesa, il ricordo di Paolo, l'opera di Dio, partecipazione dei santi, amore in Cristo Gesù, amore con obiettivi. Stiamo per iniziare un nuovo libro, sempre nel Nuovo Testamento, abbiamo finito la lettera di Tito, e stavolta per una lettera che ha destinatario non una persona, ma una Chiesa, che è quella di Filippi. Dove si trova Filippi? In Grecia, nella regione della Macedonia orientale, ai confini con la Tracia, famosa per essere stato un teatro di guerra tra romani, due fazioni, da una parte c'era Ottaviano e Antonio, e dall'altra parte c'era Bruto e Cassio, per ricordarli quelli che hanno tradito, ucciso in Giulio Cesare, ha vinto Ottaviano. Ma noi, a parte questo aspetto storico, importante magari per gli studenti, se se lo ricordano, importa sapere che importanza ha nel contesto di tutta la trattazione epistolare di Paolo, Filippi. E Filippi fu evangelizzata da Paolo durante il secondo viaggio missionario. Faremo un po' adesso una carrellata, un cappello, no, di questa epistola. Leggeremo un brano abbastanza lungo, ma necessario per comprendere un po' il contesto di questa chiesa, di quello che è successo, di questa formazione, ecco. Quindi leggeremo da Atti, versetti, capitolo 16, versetti da 11 a 40. Perciò salpando da Troas puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis, di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana, è la città più importante di quella regione della Macedonia. E restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi». E ci costrinse ad accettare. Mentre andammo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendoli indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo, a noi gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Così fece per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino, nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentateli ai pretori dissero: «Questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano rino. Noi romani non è lecito accettare né predicare. La folla insorse allora contro di loro e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e, dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio. I carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fondamenta e in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò e, vedendo tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse: «Signori, che devo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua, ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro alla tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. Fattosi giorno, i pretori mandarono i littori a dire: «Libera quegli uomini». Il carceriere riferì a Paolo queste parole dicendo: «I pretori hanno mandato a dire che siete rimessi in libertà. Or dunque uscite e andate in pace». Ma Paolo disse loro: «Dopo averci battuto in pubblico senza che fossimo stati condannati, noi che siamo cittadini romani ci hanno gettato in prigione e ora vogliono rilasciarci di nascosto? No davvero, anzi, vengono loro stessi a condurci fuori». I littori riferirono queste parole ai pretori e questi ebbero paura quando seppero che erano romani. Essi vennero e li pregarono di scusarli e, accompagnandoli di fuori, chiesero loro di andarsene dalla città. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. Abbiamo così un'idea dell'esperienza principale di Paolo e dei suoi collaboratori a Filippi. Così che possiamo tenerlo bene in mente, magari ci torneremo nelle prossime volte, quando parliamo quindi di questa chiesa. Per quanto riguarda l'epistola, andiamo un po' avanti a dare una panoramica. Per quanto riguarda questa epistola, sappiamo che è datata intorno al 60-62, durante la prigionia di Paolo a Roma. Il contenuto dell'epistola è di tipo pratico, quindi non ci sono particolari insegnamenti teologici, no? Come ad esempio troviamo in Romani. Ma tanti riferimento di affetto verso questi credenti, come vediamo in parte stamattina, ma poi Dio piacendo vedremo anche le prossime volte. Ha quindi un carattere gioioso questa epistola, allegro, piena di ringraziamenti, e i rimproveri e le ammonizioni alla fine sono ridotti al minimo. Al contrario, magari, di una lettera come Prima Corinzi, che lo stesso Paolo sappiamo che ci va giù, ha ragione chiaramente. Così passiamo al primo punto, che vuole essere ancora una introduzione. Leggiamo i versetti 1 e 2, di quelli che sono i saluti della Chiesa, canonici. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Timoteo lo abbiamo conosciuto analizzando, no, le due epistole di Paolo, e viene definito qui da Paolo stesso come servo, quasi allo stesso livello. D'altronde, quando si parla di servire Cristo non si ha una gerarchia, siamo tutti uguali. Sarà poi Dio a giudicare chi è più meritevole quando si sarà davanti a Lui. Timoteo non è il coautore dell'epistola, sembrerebbe quasi che lo fosse. Qualcuno azzarda l'ipotesi che l'abbia scritta questa epistola l'abbia scritta lui sotto dettatura di Paolo. Sicuro è che Paolo poteva menzionarlo, perché a Filippi l'hanno conosciuto. Infatti poi vedremo come Paolo più là esprimerà proprio l'intenzione di mandarlo di nuovo da loro. I destinatari sono chiari, sono i santi in Cristo Gesù in Filippi. Quindi tutti i figli di Dio, i credenti, e non solo una piccola schiera di cristiani di questa chiesa. Poi Paolo ci tiene a precisare la struttura dei responsabili che sono all'interno della Chiesa: vescovi, gli episcopoi, cioè gli anziani, i sorveglianti, e diaconi. Anziani più diaconi, quelli che poi a Dragona chiamiamo il Consiglio di Chiesa. Una Chiesa quindi già strutturata, già consolidata, ci viene da pensare proprio, e c'è uno spunto qui per chiarire a chi lo dovesse chiedere la necessità della pluralità degli anziani per ogni chiesa. Quindi non deve essere uno solo. Ci sono diversi insegnamenti su questo in Atti e diverse epistole. Qui ne vediamo una proprio in Tito, che abbiamo studiato recentemente, al capitolo 1 versetto 5 leggiamo: per questa ragione ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare e costituisca degli anziani in ogni città, in ogni chiesa, oserei dire, secondo le mie istruzioni. Credo sia stata una grande gioia, ma anche una grande gratificazione per Paolo, no? Poi sapere di una chiesa così organizzata. Tra breve vediamo poi perché cosa nello specifico ringrazia. Seguono poi i saluti che caratterizzano un po' ogni epistola di Paolo. La parola che risalta è grazia. Grazie a voi accompagna tutte le epistole di Paolo. Passiamo al secondo punto, il ricordo di Paolo. Rileggiamo i versetti da 3 a 5. Io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi, e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino a ora. Capita che facciamo un'esperienza in un posto e o con alcune persone, per cui ci rimane un ricordo meraviglioso. Poi se passano alcuni anni il ricordo poi si tinge di nostalgia. Così è questo che poi succede quando facciamo particolari esperienze. Ma gli altri cosa ricordano di noi? Sappiamo, conosciamo di qualcuno che ha un buon ricordo di noi? Sì, perché magari ce l'ha detto. Se avesse avuto un brutto ricordo, non penso che ce lo venga a dire con la stessa naturalezza, anche per non offenderci, però può succedere. Paolo aveva avuto una bella esperienza con i filippesi, anche per il fatto che erano stati fedeli al Vangelo dal primo momento, facilmente riconducibile poi a quella che era la conversione. Quanto poteva rincuorare tutto questo a Paolo, che era in una prigione? E ancora, Paolo aveva sentito parlare bene di loro, a dimostrazione ulteriore che era una chiesa consolidata, come abbiamo detto prima, e che cresceva nella fede. La partecipazione, la comunione del Vangelo mi fa pensare ad una evangelizzazione, ad una crescita nell'insegnamento, che è la prerogativa essenziale poi della crescita, che è lo studio, ma anche e soprattutto il mettere in pratica, sia per chi insegna e sia chi impara. Ecco, questo dovrebbe essere un po' il modello, il giusto standard delle chiese. E mi domando, ci dovremmo domandare un po' tutti, se a Dragona si stia viaggiando su questo stesso modello. Passiamo al terzo punto, che è l'opera di Dio, e rileggiamo il versetto 6. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Paolo ha questa convinzione, che chiama fiducia, perché è basata sulla fede, in quello che lui chiama colui, ovviamente Dio, il quale inizia un'opera e la porta a compimento. Alcune opere già sono state iniziate e compiute. La parola "è compiuto" vi dice qualcosa?
Sì.
Altre opere di Dio, Dio le ha iniziate, ma non le ha ancora compiute. E una di queste è proprio la Chiesa. C'è una Chiesa, la sposa, che si unirà per l'eternità con Cristo. Così Dio sta preparando questa sposa, che è la Chiesa in senso universale, credenti del passato, credenti del presente e credenti, per sua grazia, del futuro. Poi ci siamo noi, che singolarmente facciamo parte di questa Chiesa. E qui Paolo sta parlando dei singoli credenti, rivolti ai Filippesi, ma di riflesso anche a noi. Così Dio specializza un'opera particolare per ogni suo figlio. Paolo riporta i giorni di termine dell'opera, che lui chiama il giorno di Cristo Gesù, cioè quando lui ritornerà e rapirà la Chiesa. Quindi lì i giochi sono fatti, che ha dovuto, che è dato, dato, e la Chiesa ormai non può fare altro. Ma qual è il giorno d'inizio della sua opera in ognuno di noi? Forse qualcuno già sa la risposta, sta formulando. Vi voglio dare una mano e leggendo insieme Efesini 1, versetti 4-6. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, a lode della gloria e della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. Capite da dove parte tutta quest'opera? Io mi sono immaginato quel momento astratto, perché non esisteva ancora il tempo, perché non era stato ancora creato insieme con il mondo. E Dio pensava a me, pensava a te, che abbiamo creduto in Lui. Quindi un'opera straordinaria, particolare, che non lascia spazio a approssimazione, a generalizzazione. Un'opera buona perché ha dei fini buoni per noi, anche se a volte non lo percepiamo, perché stiamo passando momenti di difficoltà, momenti di angustia, momenti di prova. Ma questo è quanto Dio ha in serbo per i suoi figli, per ognuno di noi. A volte qualcuno applica questo versetto anche a coloro che non sono credenti, no? L'opera che Dio sta facendo. Perché vediamo che Dio opera attraverso di noi, con la testimonianza che possiamo dare perché queste persone giungano a salvezza. Allora sì che possiamo dire che quest'opera riguarda anche loro, ma solo nel caso in cui loro crederanno. E questo non lo possiamo sapere a priori, ma che ovviamente noi ci impegniamo, preghiamo che questo accada. Passiamo al quarto punto. La partecipazione dei santi. Rileggiamo il versetto 7. Ed è giusto che io senta così di tutti voi, perché vi ho nel cuore, voi tutti che tanto nelle mie catene, quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo, siete partecipi con me della grazia. La partecipazione dei santi non ci fa sentire soli, anche se siamo distanti diversi chilometri. Oggi, più che ai tempi di Paolo, ovviamente abbiamo la facoltà di darci informazioni in tempo reale, no? Da una parte all'altra del pianeta. Oggi possiamo aggiornarci sullo stato di persecuzione di alcuni popoli, attraverso alcuni canali, anche dei suoi missionari. Ecco, abbiamo ricevuto adesso le notizie di Tim e Janet, ormai sono atterrati ieri a quanto 6.000 miglia da qui. E ci consola sentire qualcuno che sinceramente si informa di te prega per te, per un bisogno. La grazia di Dio è unica, ma può essere condivisa. Tutti i riscattati sono tuttora oggetto di grazia, quindi per forza di cosa è qualcosa di condiviso. Siamo al quinto punto. L'amore in Cristo Gesù. Lo leggiamo al versetto 8. Infatti Dio mi testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Amare i fratelli è qualcosa che viene da Dio. Primo perché è un amore speciale. Secondo perché non è sempre facile amare tutti. Se dovessimo basarci soltanto sui nostri sforzi, sulle nostre passioni, sui nostri sentimenti, sui nostri punti di vista, o essere a nostra volta amati da tutti. Entrano di fatto in gioco simpatia, affinità, empatia, da una parte, per cui siamo più propensi a stare più vicini ad alcuni piuttosto che altri, o entrano in gioco gelosie, invidie, antipatie, che ci portano a essere più distanti da altri. Ma qui Paolo si mette in discussione e chiama Dio a testimone per evidenziare questo spessore di amore verso questa Chiesa, tutti i fratelli. E si prende una bella responsabilità, se ci pensate, se chiama Dio a testimone, sta giurando su Dio, praticamente. Riusciremo noi a fare altrettanto? Veniamo al sesto punto, amore con obiettivi. Leggiamo i versetti 9 e 11, e prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti e di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio. Ora, Paolo parla dell'amore dei Filippesi, quindi non quello che lui prova verso di loro, ma quello che loro provano. Per lui è importante che questo amore per Dio e per i fratelli aumenti nella conoscenza e nel discernimento. Conoscenza e discernimento sono sinonimi di saggezza, ma con una componente personale che prevede un impegno, uno sforzo personale. Perché la conoscenza di ciò che ci circonda prevede un'azione sana, possibilmente, e se si tratta dell'informazione per eccellenza, quella di Dio, di chi è, di quello che ha fatto, di quello che fa tuttora, di quello che farà, non possiamo fare a meno di pensare chiaramente alla parola di Dio. Un impegno quindi non solo a studiarla, non solo a meditarla, ma anche a praticarla. Ieri è stata citata una frase di Spurgeon, adesso non me la ricordo, però. Insomma, l'importanza di studiare la parola, se si vuole, parafraso, l'importanza di studiare in generale, se si vuole continuare a predicare. E lui di predicazione ne sapeva qualcosa. Paolo enumera una serie di obiettivi da raggiungere proprio attraverso la conoscenza e il discernimento. E sono: apprezzare le cose migliori. Quali sono le cose migliori per un cristiano? Le cose celesti, le cose eterne. Fa pensare quindi a non pensare alle cose terrene, almeno non dedicarci un particolare sforzo, non essere assorbiti da queste. Poi, essere limpidi e irreprensibili, pronti per quando il Signore ritornerà. Limpidi significa trasparenti, sinceri, senza doppiezze. E irreprensibili non vuol dire non essere peccatori, perché sarebbe impossibile, ma vuol dire non dare adito a rimproveri, mettersi in condizione di non essere criticati. E siccome non sappiamo quando il Signore ritornerà, ecco che questo deve essere un impegno quotidiano, direi proprio un esame quotidiano. Vediamo. Ricolmi di frutti. Recentemente ho visto un'immagine, una riflessione in realtà, che faceva notare come i rami più carichi di frutti sono quelli che si piegano verso il basso. E questo ci fa riflettere sulla posizione di coloro che maggiormente esprimono il desiderio di servire Dio, che sono ricolmi dello Spirito Santo, di qual è la loro condizione, di quello di stare più bassi rispetto agli altri rami che non portano frutto, e che non ne portano abbastanza. A gloria e lode. Infine, ultimo ma non per ultimo, tutto questo che Paolo ha enumerato è finalizzato a uno scopo ancora più elevato, che è a gloria e lode di Dio, e questo esclude ogni merito personale. Non vogliamo prendere meriti noi, ma vogliamo dare tutto quanto alla gloria di Dio. Questo è lo scopo finale. Hai mai avuto una dichiarazione d'amore? L'hai mai fatta? Chi è stato fidanzato è difficile che non l'abbia sperimentato. Ma ci sono delle dichiarazioni, molto spesso queste, mosse da passione, che forse non durano molto, ahimè. E poi ci sono quelle più durature. Dichiarazioni ricevute e fatte che portiamo nel cuore, che ci hanno impegnati magari, ci hanno resi responsabili, immagino un matrimonio. Ma quelle che abbiamo visto stamattina hanno tutt'altro carattere. Innanzitutto per la loro durata, e poi anche perché supportate, incoraggiate da colui che le ha dimostrate in prima persona in un modo particolare. La parola di Dio è piena di dichiarazioni d'amore verso l'uomo da parte di Dio. È difficile scegliere una per tutti, ma penso che questo che sto per dirvi è una delle più importanti, almeno a mio avviso, ma immagino anche per voi, le più determinanti, vincolanti. E si trova in Romani, al capitolo 5, versetti 6 a 8. Che così dice? Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza, immensità del proprio amore per noi in questo, che non mentre eravamo buoni e belli, ma mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Vogliamo pregare. Signore, tu per primo hai dimostrato l'amore in un modo impeccabile, in un modo completo, ineccepibile. E noi, Signore, vogliamo prendere questi esempi, questi spunti per la nostra vita, per essere a nostra volta dei portatori di amore verso l'esterno, così come tu hai insegnato. Vogliamo considerare la nostra condizione davanti a te, di quello che eravamo prima e di quello che siamo oggi per la tua grazia. Vogliamo farne tesoro, vogliamo essere quella Chiesa che gli altri guardano con amore, con rispetto, ma anche con dei buoni ricordi per coloro che ci hanno conosciuti. Così vogliamo crescere in questa direzione, aiutaci a farlo, non è facile perché dobbiamo proprio combattere contro le nostre pigrizie, le nostre limitazioni, i nostri peccati. Così ti vogliamo ringraziare per come tu stai operando per la tua Chiesa, per la tua sposa, di cui noi facciamo indegnamente parte, ma resi tali, degni per l'opera tua. Così ti ringraziamo, ti benediciamo, che possiamo osservare questo ricordo nel nostro cuore in ogni giorno. Nel nome di Gesù. Amen.